Ok, Proverbi 31. Quando io ho fatto la scuola biblica, tutti i maschietti single cercavano una donna, cercavano una moglie. Infatti veniva chiamata, invece di Bible College, veniva chiamato Bridal College, che tradotto vuol dire più o meno scuola matrimoniale, che tu andavi alla scuola biblica per trovarti una donna, così ti sposavi e cominciavi la tua vita. E tutti quanti cercavano una certa specie di donna, ed era la donna P31, okay? Che praticamente significa Proverbi, capitolo 31. Chi ha mai letto questo capitolo? Qualcuno, alcuni, sì, che parla, come abbiamo, scusate, letto, della donna virtuosa. E quindi, sia alla scuola, specialmente alla scuola biblica, ma anche in generale nella Chiesa, questo capitolo ha una reputazione unica anche tra tutti i capitoli della Bibbia che parla della donna virtuosa. Infatti, tante donne hanno fatto tanti studi su questi versetti, su questo capitolo. E va bene, perché più donne virtuose ci sono in questo mondo, meglio per tutti. Amen? Però vogliamo anche ricordarci che tutto questo capitolo, come vedremo, contiene parole dette da una mamma a suo figlio. Tutto il capitolo. Perciò è utile sia a voi donne che noi uomini, questo è un capitolo per tutti. Infatti il suo, se posso dire, destinatario originale era un uomo, una donna che parlava ad un uomo, o diciamo l'ammaestramento che gli dava. Quindi circa il 30% di questo capitolo parla di un uomo, il resto parla delle donne. Però, come già detto, 100% di questo capitolo è utile per tutta la Chiesa, ok? Quindi voglio anche tutti quanti qua stasera, anche se non siamo tutti donne, madri, mogli, eccetera, è utile per tutti quanti. Come Paolo ha scritto a Timoteo, tutta la scrittura, secondo Timoteo 3, 16 e 17, tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo, e penso che possiamo anche dire, e la donna di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. E quindi stasera, se tu sei qua, sei una donna sposata con figli, questo capitolo ti parlerà sicuramente, ok? Ma anche per noi altri è comunque utile, anche per una moglie senza figli. Tutti dobbiamo cercare la saggezza per la nostra vita. Donne non sposate o giovani ragazze che forse state cercando un marito, questo è utile per voi. Padri, noi mariti, facciamo bene, insomma, apprezzare le donne che sono nella nostra vita. E poi anche per voi giovinotti, come tutti noi maschietti eravamo una volta alla scuola biblica che cercavamo una donna, c'è anche qualcosa per noi da imparare riguardo, insomma, la donna virtuosa. Quindi possiamo essere tutti quanti incoraggiati e edificati stasera. Quindi i primi 9 versetti di questo capitolo parlano del re giusto, adesso andremo a leggere, e poi dal versetto 10 fino alla fine parla della donna virtuosa. Leggiamo il primo versetto, dice: parole del re Lemuel, il messaggio profetico con cui sua madre lo ammaestrò. Quindi, come ho già detto, sono le parole di una mamma al suo figlio e la saggezza che lui dovrebbe portare avanti nella sua vita. E quindi finiremo questo studio un po' come abbiamo cominciato. Ricordate, proprio all'inizio di questo libro dice: ascolta figlio mio l'ammaestramento di tuo padre e non trascurare l'insegnamento di tua madre. Quello è il versetto 8 del primo capitolo. Quindi come è cominciato questo libro, adesso lo finiamo pure. Quindi, parole del re Lemuel. Chi è questo re? Sappiamo veramente poco. Un po' come Agur, che abbiamo visto mercoledì scorso con Vincenzo, ne sappiamo veramente poco di questi re, non li vediamo nei altri libri storici, perciò è probabile che erano anche re gentili, cioè re non ebraiche, che comunque conoscevano Dio, conoscevano il Signore. E vediamo pure che erano molto influenzati dalla tradizione di saggezza che avevano ricevuto da Salomone. Forse qualche loro antenato andavano da insomma Salomone, come la regina di Sheba, che è andato, lei era, non era ebrea, però è andata là per conoscere la saggezza di Salomone, però alla fine la scrittura dice poco di questo Lemuel, quindi noi non vogliamo andare supporre altre cose. Dice che lui porta un messaggio profetico. L'altra traduzione, la Nuova Riveduta, dice massime, quindi proverbi. In ebraico la parola è massa ed è un peso che un profeta porta, cioè una profezia. Anche in Isaia, Abacuc, la stessa parola viene usata. E lui praticamente ci racconta ciò che sua madre gli ha insegnato. Quindi è una mamma che conosceva Dio e insegnava al suo figlio. Adesso, versetto 2. Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Che ti dirò, figlio dei miei voti? Non dare il tuo vigore alle donne, né la tua vita a ciò che distrugge i re. Non si addice ai re, o Lemuel, non si addice ai re bere vino, né ai principi desiderare bevande inebrianti, perché bevendo non dimenticano la legge e non distorcono il diritto di tutti gli afflitti. Quindi questa mamma avverte suo figlio a qualche pericolo che avrebbe affrontato nella vita. Visto che è in pericolo, lei dice a lui, stai lontano da queste cose. E specificamente questi pericoli sono le donne, ok? Qui ovviamente nel senso donne che vogliono trascinare una persona lontano da Dio, non tutte le donne. Più avanti vedremo appunto, come ho detto, le donne virtuose. Però donne ed anche l'alcol, quindi queste due cose. Nel caso di Salomone, colui che ha scritto tanti di questi proverbi, praticamente questo dare il tuo vigore alle donne gli ha distrutto la vita, vero? Giriamo un attimo in Primo Re, capitolo 11. Primo Re 11. Versetto 1, primo re 11, ma il re Salomone, oltre la figlia del faraone, amò molte donne straniere, moabite, ammonite, idumee, sidonie, itee, appartenenti ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele, voi non vi unirete in matrimonio con loro, né essi con voi, perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei. Ma Salomone si unì a tali donne per amore. Ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine. Le sue mogli gli pervertirono il cuore. Così, quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei, il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno, il suo Dio come il cuore di Davide, suo padre. Salomone seguì quindi Ashtoreth, la dea dei Sidoni, Milcom, l'abominazione degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide, suo padre. Qui parliamo del re Salomone, conosciuto come insomma, il re più saggio che ha mai vissuto. Ma avete notato quello che dice in versetto 6? Lui è considerato dall'Eterno uno dei re malvagi, cioè uno dei re di Israele, del suo popolo, che ha fatto male ai suoi occhi. E questi versetti fanno vedere che, almeno in parte, queste donne straniere che adoravano falsi dei, insomma, l'hanno fatto deviare. E infatti, quando studi la vita di Salomone, vedi che, insomma, quello più saggio non ha, insomma, ascoltato, diciamo, le sue parole, quello che lui ha detto, e l'uomo più saggio è diventato quello più stolto, correndo dopo queste cose che gli portavano alla rovina. E poi anche l'alcol, tornando in Proverbi 31, può distruggere la vita. Abbiamo già ascoltato proprio queste cose diverse volte in questo libro di Proverbi. Mi sa che Adam forse è stato l'ultimo a un po' indagare su questo tema. Vi incoraggio a, insomma, riascoltare il suo messaggio. Quando ha parlato di quello, ha detto tante belle cose. E, belle, insomma, tante cose vere, che anche sono un po' difficili da sentire ogni tanto. Però notiamo il versetto 5 di Proverbi 31, leggo anche dal versetto 4, non si addice ai re, o Lemuel, non si addice ai re bere vino né ai principi desiderare bevande inebrianti, perché bevendo non dimentichino la legge e non distorcono il diritto di tutti gli afflitti. E in altre parole, i re devono stare attenti a ciò che fanno, perché se sbagliano, quei sbagli avranno un impatto anche sugli altri, per cui deve rispondere. Insomma, questo ci porta ad una verità molto importante. I nostri sbagli, e questo l'ho anche detto, il nostro peccato non influisce soltanto la nostra vita. E specialmente quando noi siamo responsabili per altre persone, i nostri sbagli avranno un impatto anche su coloro per cui siamo responsabili. Per noi padri, quando pecchiamo, l'impatto non resta soltanto a noi, ma anche alle nostre famiglie, genitori, ai nostri figli, capi di lavoro, anche agli impiegati, governatori, ai cittadini, pastori, alla Chiesa. Cioè, quando uno sbaglia, quando pecca, insomma, anche altri sentiranno le conseguenze, almeno in parte. E di questo dobbiamo accorgercene, dobbiamo essere accorti di questa verità. È vero che non siamo perfetti, ok? È vero che sbaglieremo tutti quanti, e dobbiamo anche noi imparare a stendere grazia a coloro che sbagliano, come Dio ha esteso la sua grazia a noi. Amen. Però dobbiamo anche capire che i nostri sbagli avranno un impatto sulle altre persone, e dico questo specialmente in famiglia, le nostre, insomma, i nostri sbagli possono portare un impatto anche sugli altri. E quindi che Dio ci dia la grazia di essere responsabili, di, insomma, accorgerci della gravità della situazione, in modo che possiamo essere responsabili a insomma, guidare chi il Signore ci affida. Versetto 6 e 7, in Proverbi 31, date bevande inebrianti a chi sta per perire e del vino a chi ha il cuore amareggiato. Beva per dimenticare la sua povertà e non ricordarsi più dei suoi guai. In questo versetto sembra quasi che va bene bere tanto alcol se sei povero. Allora, vedendo tutto quello che la scrittura dice, non è così, ok? Non è che i ricchi non possono bere, però i poveri sì, ok, va bene, no, non è questo. Il senso di questi versetti è più quello, tu allontanati, per quello che dipende da te, per la tua vita, allontanati sia dall'alcol, dalle, insomma, donne, nel senso che abbiamo visto, o qualsiasi altra cosa che ti può tentare, allontanati da quelle cose. È vero che diamo, per esempio, antidolorifici a chi sta soffrendo tanto, specialmente chi in hospice, insomma, se sta per andare con il Signore, cioè questo è una cosa che si fa, però non è una scusa qua per dire, ok, se sei povero puoi bere, insomma, non è questo. Versetto 8 e 9, apri la tua bocca in favore del muto, in difesa di tutti i derelitti, apri la tua bocca, giudica con giustizia e difendi la causa del misero e del bisognoso. Quindi Lemuel, invece, insomma, di correre dietro alle donne, invece di correre dietro all'alcol, deve difendere i deboli. Deve usare la sua autorità per, insomma, difendere queste persone deboli da chi li maltratta. Ci sono tanti, come voi sapete, in questo mondo che si approfittano dei poveri, dei deboli, dei bisognosi. Ma questo non è giusto davanti agli occhi di Dio, e infatti Dio per primo difende i poveri, i bisognosi, i deboli, e quindi anche noi dobbiamo imitare il nostro Dio in questo, per quanto ci sia possibile siamo anche noi chiamati a difendere i deboli e insomma i bisognosi. Ok, adesso vedremo la maggior parte di questo capitolo, quello di cui ho parlato all'inizio, vedremo la donna virtuosa, quindi da versetto 10 a 31. Prima di leggere questi versetti, però, voglio dire un paio di cose. Ovviamente questa è una continuazione di quello che, insomma, Lemuel sta dicendo, quello che ha cominciato a dire in versetto 2. Perciò, versetto 10... comincia una nuova sezione dello stesso messaggio profetico che va avanti fino alla fine del capitolo. E qui ve lo dico, nell'ebraico, io non parlo, non studio l'ebraico, però posso leggere in inglese o italiano, chi sa studiare la lingua ebraica e la lingua greca, però è molto bello. Praticamente nella lingua originale, da versetto 10 a 31, è un acrostico. Prima di oggi non sapevo che cosa fosse un acrostico, però adesso vi spiego. Ogni versetto comincia con una lettera dell'alfabeto ebraico. Quindi versetto 10 comincia con la prima lettera e andando avanti, tutti e 22 dei versetti usano come prima lettera, nell'ordine dell'alfabeto, la prima lettera della strofa. Non so se mi spiego. Quindi un altro esempio sarebbe Salmo 119, che ha 22 strofe, e la prima lettera di ogni strofa è, insomma, una lettera dell'alfabeto ebraico. Invece qui ogni versetto usa la prima lettera, seconda lettera, andando avanti così, fino all'ultima lettera dell'alfabeto. E quindi qui, in un certo senso, abbiamo la donna virtuosa spiegata da A fino a Z, esatto, è la descrizione completa, generale, totale di una donna virtuosa. Quindi qui in italiano non è che possiamo intendere questa cosa, però nel testo originale hanno fatto proprio questo, è veramente una cosa bella. C'è sempre qualcosa da scoprire della parola di Dio, no? Cioè più che tu vai più in profondo, più cose che escono fuori la parola di Dio, è veramente meravigliosa. Dopo, l'altra cosa che volevo dire, è importante capire che questa è una descrizione della donna virtuosa e non necessariamente una prescrizione, ok? Ci dice com'è la donna virtuosa, ma nel testo non è un imperativo, ok, se tu sei donna devi fare questo, è più una descrizione della donna virtuosa. Lo scopo principale di questi versetti non è necessariamente dirci quello che dobbiamo fare o dire alle donne quello che devono fare, e non è mica male mirare a queste cose, non è mica male mettere in pratica quello che c'è scritto, però più che altro è una descrizione della donna virtuosa. È simile, forse questo ci aiuta a capire, al brano in Galati 5 che parla del frutto dello spirito. Ok, avete mai letto Galati? Dai, giriamo lì così possiamo leggere insieme. Ok. Guardati 5, cominciando dal versetto 16. Scusatemi, prendo un po' d'acqua. Versetto 16, Galati 5. Or io dico, camminate secondo lo spirito e non adempierete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, nemicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sete, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzovidie, cose simili a queste. Mi piace come dice tutte queste cose brutte, dice, e ancora altre cose simili. Circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito, versetto 22, è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. E ci fermiamo là per adesso. Allora, questo brano non dice siate o cercate di essere più amorevoli, più gioiosi, più pacifici. E l'imperativo si trova in versetto 16 che dice camminate nello spirito. Quindi noi dobbiamo camminare nello spirito, quello che dobbiamo fare, e mentre camminiamo nello spirito, il frutto dello spirito automaticamente viene prodotto dalla nostra vita. Mi seguite? Quindi non è, ok, il frutto dello spirito ti devi sforzare di più e se ti sforzi abbastanza poi, cioè una mela, il frutto viene. Non è così che funziona. Noi dobbiamo camminare nello spirito e poi di conseguenza viene il frutto. Infatti viene detto tante volte, però avete mai visto un albero che si sforza per fare il frutto? No, gli alberi non sudano, non si sforzano, loro sono là e se hanno i nutrimenti giusti porteranno il frutto che serve. E quindi questo, insomma, brano, questo paragrafo dice questo. E tornando in Proverbi 31, vediamo che è la descrizione di una donna virtuosa, è una descrizione di una donna che ha cercato e trovato la saggezza, l'ha ottenuto, l'ha messo in pratica e di conseguenza, Proverbi 31 dal versetto 10 a 31, spiega come sarà la vita di una donna che ha, insomma, capito, preso e vissuto nella saggezza di Dio. Mi seguite? Quindi, se trova la saggezza, poi il frutto sarà quello che viene, insomma, spiegato in Proverbi 31. E perciò non è necessariamente, e questo dico necessariamente, perché non è male, però non è necessariamente un elenco di cose da fare, ok? Se donne o anche uomini, se voi volete fare queste cose, non c'è nulla di male, però ricordate, è la descrizione di una donna che, insomma, ha capito e sta vivendo nella saggezza di Dio. Quindi, donne, cercate la saggezza, mettete in pratica la saggezza e la vostra vita comincerà ad assomigliare a quello che vediamo in Proverbi 31. E se questa settimana non compri un campo, non vuol dire che hai fallito come donna. Ok? Mi seguite? Sappiamo che voi già siete strapieni di cose, tra famiglia, casa, lavoro per alcuni di voi, chiesa, tanti altri impegni, ok? Se non fai ogni singola cosa in questo capitolo, ogni settimana, non vuol dire che hai fallito come donna, non vuol dire che non sei donna virtuosa, ok? E questo è importante, ricordate che questo è il frutto di una donna che sta vivendo nella saggezza di Dio e non è un elenco di requisiti. Ah, un campo, non hai comprato lino? Non hai comprato lana, non hai fatto maglione per i bambini, allora vuol dire che, no, è la descrizione di una donna che sta vivendo nella saggezza di Dio. Infatti, possiamo girare anche in Luca 10. Luca 10. La fine del capitolo, dal versetto 38 a 42. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio, e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. E penso che dobbiamo sempre capire quello che la Scrittura dice, insomma, in tutto. Marta era davvero una donna P31, lei serviva, faceva tanto, serviva tanto e gloria a Dio. Infatti vedremo che, insomma, la caratteristica principale della donna è l'industriosità, si dice, cioè la voglia di lavorare. Com'è? Laboriosità, grazie, ok. Insomma, la voglia di lavorare tanto, ok? Però qui vediamo che Gesù ha detto, guarda, conoscere Gesù, quello che ha scelto Maria, è la cosa principale, la cosa più importante. Poi di conseguenza verrà tutto il resto. Quindi ricordiamoci, è una descrizione, non necessariamente una prescrizione. La prescrizione c'è, ma è quello che abbiamo visto dall'inizio del libro, cioè cercate la saggezza. Cercate la saggezza con tutto quello che avete, insomma, cercate sempre la saggezza e vivete in essa, e poi questa sarà, insomma, la conseguenza. Ok, adesso leggiamo versetto 10. Chi troverà una donna forte e virtuosa? Il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Quindi qui è chiaro, le ricchezze di questo mondo non sono niente rispetto ad una donna che, insomma, è forte, virtuosa, che vive nella saggezza di Dio. E anche, insomma, per le nostre vite, o forse specialmente per giovani uomini come Lemuel, cosa state cercando? In una moglie. Qui la mamma di Lemuel dice, insomma, una donna forte e virtuosa ha un valore che va oltre ogni altra cosa. Versetto 11 e 12, il cuore di suo marito confida in lei e avrà sempre dei guadagni. Ella gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. E penso che tutti noi mariti possiamo dire amen, gloria a Dio per le nostre mogli. Una donna virtuosa è una benedizione per il suo marito. Fa del bene per suo marito. Più una donna cresce in saggezza, più fiducia ci sarà nel matrimonio tra marito e moglie, viceversa pure. E qui mi ricorda della prima donna, il primo uomo che Dio ha fatto. Andiamo un attimo in Genesi capitolo 2. Leggiamo solo un paio di versetti. Genesi 2, 18. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Poi sapete la storia, va avanti a creare tutti gli animali, nomina tutti gli animali, trova che nessun animale è, diciamo, è giusto per lui come compagno. E poi Dio crea anche Eva, la prima donna. E vediamo che così insieme loro possono compiere la missione che Dio gli aveva dato. In versetto 15 di Genesi 2, l'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Quindi adesso insieme possono, insomma, fare il lavoro, l'opera che Dio gli ha chiamato a fare. E quando una donna vive nella saggezza può compiere quel ruolo che Dio le ha dato, e assieme al suo marito, che deve vivere in saggezza anche lui, ok, non stiamo solo parlando di donne, anche lui, adempino questo mandato che Dio ha dato a tutta l'umanità. Quindi proprio in questo vediamo Dio come ha designato il mondo. Ok, adesso torniamo in Proverbi 31, leggo un bel po' di versetti. La donna virtuosa si procura, versetto 13, lana e lino, e lavora con piacere con le proprie mani. Ella è simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano, si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia e dare ordini alle sue domestiche. Ella guarda un campo e l'acquista, col frutto delle sue mani pianta una vigna, si cinge di forza i lombi e irrobustisce le sue braccia, si rende conto che il suo commercio va bene e la sua lampada di notte non si spegne, stende la sua mano alla conocchia e le sue palme impugnano il fuso, tende la sua mano al povero e porge le sue mani al bisognoso. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti quelli di casa hanno doppia veste. Si fa delle coperte di arazzo e le sue vesti sono di lino finissimo e di porpora. Il suo marito è stimato alle porte, quando si siede fra gli anziani del paese. Confeziona vesti di lino e le vende e rifornisce i mercanti di cinture. Forza e onore sono il suo vestito e ride dei giorni a venire. Apre la sua bocca con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Ella sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. Allora, ci sono tanti attributi o caratteristiche che, insomma, avrebbe potuto evidenziare. Però qui vedo uno che diventa molto più chiaro di tutti gli altri. Naomi, aiutami. Laboriosità, grazie. Quello che vediamo più chiaro di tutti gli altri è la laboriosità. Grazie. Avrebbe potuto evidenziare qualsiasi altra cosa, però, insomma, vuole che notiamo che la donna virtuosa, insomma, ha questa voglia di lavorare, non è pigra. Non evidenzia, anche se queste cose non vanno mica male, però, la spiritualità, la sensibilità, il fatto che è amorevole, la bellezza, la modestà, c'è. Insomma, evidenzia proprio la laboriosità. E questo è, insomma, una cosa pazzesca. E dico anche ai giovani, ragazze, cercate le cose giuste, ok? E anche ragazzi, cercate la donna giusta, ok? Che, insomma, ha anche in lei queste o questa caratteristica. E io vi posso dire che la nostra casa non funzionerebbe se non per Alissa. Io a casa posso fare un una pasta con pesto, posso fare cose semplici, uso sempre il ciclo veloce sulla lavatrice, invece lei dice no, Tyler non va bene, deve fare... Lei è bravissima e vi confesso che la nostra casa non andrebbe senza di lei che si impegna tanto. Scusate. Per tutti noi. Bene, andiamo avanti così non mi commuovo più. Versetto 28. I suoi figli si levano e la proclamano beata. Anche suo marito ne fa l'elogio, dicendo: molte figlie hanno compiuto cose grandi. Non so perché succede. Ok, ma tu le sorpassi tutte quante, ecco. Questa è una cosa che noi mariti e noi figli possiamo fare, ed è riconoscere le nostre mogli e riconoscere le nostre mamme e ringraziarle per tutto quello che fanno. Amen. Perché io tante volte, come vi ho già confessato, la nostra casa sarebbe proprio le cose basilari se non fosse per Alyssa. Possiamo anche pensare come parliamo a loro, come parliamo di loro. Qui vediamo che la sua famiglia proclama la sua lode. E qui non parliamo della lode che appartiene soltanto al Signore. E ovviamente solo a lui appartiene la lode, insomma, per averci salvati, creati, eccetera. Però guai a noi se non apprezziamo le persone più preziose della nostra vita. Amen. E grazie a Dio per il dono che ci ha dato in ognuno di loro. Versetto 30. La grazia è fallace e la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte. E qui ci ricordiamo che il vero valore, e questo è per tutti, è interiore, non esteriore. Pietro scrive a riguardo, in 1 Pietro 3, versetto 3 e 4, il vostro, parlando alle donne, ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli d'oro, indossare belle vestiti, belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Sembra che Pietro aveva proprio le parole di Proverbi 31 in mente quando scriveva questi versetti. È vero che noi viviamo adesso in un mondo che si ossessiona completamente dell'immagine che presentiamo al mondo, specificamente tramite, insomma, questa cosa qua, vero? Siamo proprio fissati con l'immagine, però dobbiamo ricordarci che l'apparenza esteriore è una cosa temporanea. Il carattere di una persona vale molto più dell'apparenza. E questo vale sia per donne che per uomini. Anche il Signore ha detto a Samuele riguardo Davide, non guarda l'apparenza, il Signore guarda al cuore. E quindi anche in questo la donna virtuosa non si concentra tanto, insomma, sull'esteriore, ma sull'interiore. E, insomma, è proprio lei, questa donna virtuosa, che ha un valore che sorpassa ogni altra ricchezza. Amen. Quindi noi mariti, figli, ringraziamo Dio per le donne che Dio ha messo nella nostra vita. Ok, adesso una piccola conclusione di questo libro e poi possiamo andare a casa. E volevo fare un breve riassunto giusto per, insomma, racchiudere questo studio e volevo leggere tre brani. Il primo è in Proverbi 9. Sì, il tema principale è la saggezza. Dobbiamo ricordarci allora da dove viene la saggezza. Proverbi 9:10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza e la conoscenza del Santo è l'intelligenza. Quindi, se vogliamo saggezza, prima di ogni altra cosa ci deve essere timore di Dio. Se non c'è Dio, se non c'è timore di Dio, non possiamo veramente comprendere e apprendere la saggezza di Dio. E seconda cosa, in Proverbi 1, versetto 20, la sapienza, e qui vediamo che la saggezza vuole essere trovata, ok? Dio non è che nasconde la saggezza, vuole anzi che noi la troviamo. Proverbi 1, 20, la sapienza grida per le vie e fa sentire la sua voce per le piazze. Essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi all'ingresso delle porte in città. Fino a quando, o semplici, amerete la semplicioneria? E gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la conoscenza. Volgetevi alla mia riprensione. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Quindi dobbiamo ricordarci, questo libro ci insegna della saggezza, ma questa saggezza vuole essere trovata. Grida ad ognuno di noi e vieni e io ti ammaestrerò. Non è qualcosa di difficile da trovare, basta che noi ci approcciamo alla parola di Dio e Lui ci parlerà. E poi l'ultima cosa, Proverbi 26, versetto 12. La saggezza è qualcosa che dovremo sempre cercare. E la ricerca della saggezza non finisce mai, ok? In tutta la vita, anche se arriviamo a 100 anni di vita, Dio volendo, comunque c'è sempre qualcosa da imparare. E lo vediamo in quello che c'è scritto qua, Proverbi 26, versetto 12. Hai visto un uomo che si crede saggio? Cioè, hai visto uno che pensa di essere arrivato? Hai visto uno che pensa di sapere tutto quello che c'è da sapere? C'è maggior speranza per uno stolto che lui, cioè è più che stolto, uno che pensa di essere arrivato è più che stolto, e questo vuol dire che noi dobbiamo sempre avere quell'atteggiamento di voler imparare, di voler crescere, di voler maturare, perché non arriviamo mai. Quindi questo è fondamentale. Quindi senza il timore di Dio non c'è saggezza. La saggezza vuole essere trovata e deve essere un processo continuo che dura tutta la vita. E vi do un'ultima applicazione, poi preghiamo. Questa è molto semplice e efficace, ed è: continuate a leggere i Proverbi. Se volete crescere nella saggezza, continuate a leggere. È molto bello questo capitolo, perché ci sono 31 capitoli e ci sono 7 mesi all'anno che hanno 31 giorni, vero? Può essere che mi sbaglio. Comunque, tu puoi leggere un capitolo al giorno per un mese intero e avrai letto tutto il libro di Proverbi. Ed è qualcosa a cui dovremo continuare a tornare, in modo che non ci fermiamo, in modo che non ci stagniamo, ma in modo da continuare a crescere, perché c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcosa in cui possiamo maturare. Amen.